Gran Bazar. Sguardi sonori. Oltre i confini.
Ben ritrovati da Christian Gilardi. In apertura di puntata abbiamo ascoltato un brano eseguito dai Master Musicians of Jajouka. Oggi siamo quindi nel Maghreb, più precisamente in Marocco. Il Maghreb è in genere percepito nella sua totalità come parte integrante del mondo arabo. Eppure, Questa parte di continente ospita anche popolazioni che arabe non sono, come i berberi, che hanno inciso profondamente sulla cultura locale, soprattutto fuori dai confini urbani. I berberi sono stati in effetti i primi abitanti del Marocco e proprio le invasioni islamiche li costrinsero intorno al VII secolo a lasciare le città rifugiandosi sulle montagne. La loro musica differisce da quella di origine araba. Quando fa da sfondo alle feste nei villaggi o accompagna i rituali che scandiscono la vita quotidiana, è suonata con percussioni e flauti e può essere abbinata a canti e battiti di mano ritmici. In un recente viaggio che ho fatto in Marocco ho raccolto alcune testimonianze riguardo appunto alla musica del popolo berbero. Abbiamo appena terminato un altro ascolto di un gruppo musicale piuttosto particolare. Si trattava appunto dei Master Musician of Jajouka. Jajouka o Jojouka o Jajouka ancora è un piccolo paesino nella regione del Hal Srif, nel sud del Derrif e nel nord del Marocco, abitato da un esiguo numero di Jebala, popolo di origine berbera ma di lingua araba. Il piccolo paese porta con sé un'enorme cultura musicale che ha affascinato, come vedremo, musicisti come Brian Jones, Ornette Coleman, ma anche poeti come William Burroughs e Brion Gysin. Ma andiamo con ordine. In un rituale praticato dagli abitanti di Jojouka si interseca un antico culto risalente all'epoca romana e un rituale di origine sufica. Da una parte quindi troviamo alcuni elementi che erano presenti nei Lupercali, e cioè delle feste che si celebravano in febbraio in onore di un dio fauno nella sua accezione di Luperco, cioè protettore del bestiame ovino e caprino dall'attacco dei lupi. Una festa romana era celebrata da giovani sacerdoti chiamati luperci, seminudi con le membra spalmate di grasso e una maschera di fango sulla faccia. Indossavano poi una pelle di capra ricavata dalle vittime sacrificate. Dall'altra troviamo rituali e pratiche mistiche elaborate dai maestri sufi. Durante il rituale di Jojuka, un componente del villaggio si copre il corpo di pelli, si calca in testa un copricapo di paglia e impugna un paio di frasche per camuffarsi da Bu Jelud, divinità del panico e della fertilità. L'impersonificazione locale di Pan, così potremmo dire, irrompe nel villaggio, aggredisce gli uomini e insidia le donne. Solo dopo ore di intensa esibizione dei maestri musici, Bu Jelud balla con uno o più danzatori travestiti da Isha Kandisha, creatura femminile bramata dal dio caprino, e si ritira nella sua tana a Magara, una piccola grotta a forma di occhio a poca distanza dal villaggio. Nel centro del paese, di fronte alla moschea, si colloca invece un santuario dedicato al fondatore di Jojuka e missionario islamico Sidi Ahmed Sheikh, colui che secondo la tradizione coltivava i campi con i leoni e curava le menti dei folli. In questo luogo, al netto di preghiere propiziatorie e riti magici, la musica viene impiegata come terapia per le malattie mentali. Per i jojukesi, Bed Jolud e Sidi Ahmed Sheikh hanno rispettivamente donato alla popolazione del luogo la musica flautistica e il repertorio curativo. Questa leggenda di Bu Jelud è ben riassunta in un libro, Tales of Jojuka, di Mohamed Hamdri, pittore, musicista e scrittore marocchino, edito dalle Editions Jardin Majorel, casa editrice dell'omonimo complesso di giardini botanici e paesaggistici che si trovano a Marrakech. Mohamed Hamdri è stato uno dei pochi marocchini a partecipare alla scena beat di Tangeri. In effetti, la conoscenza in Occidente della musica e del rituale di Jojuka si deve principalmente a Paul Bowles, scrittore, compositore ed etnomusicologo statunitense, tanto per intenderci lo scrittore di Il tè nel deserto, reso poi celebre dal film di Bertolucci, da William Burroughs, che si trasferì a Tangeri nel 1953, e da Brion Gysin, anche lui scrittore e poeta esponente della Beat Generation. Brion Gysin e Paul Bowles vengono a conoscenza della musica di Jojuka al festival di Sidi Kachem nel 1950. Gysin rimane particolarmente colpito dai maestri musici e viene presto introdotto nel villaggio proprio da Mohamed Hamdri. Gysin e Hamdri cementano la loro amicizia e nel 1954 aprono a Tangeri il locale 1001 Nights, dove i maestri musicisti possono effettuare i loro spettacoli. Gli esponenti della Beat Generation e della controcultura americana entrano così in contatto con la tradizione di Jujuka e si recano al villaggio per assistere dal vivo al cerimoniale. I maestri musicisti di Jojuka suonano la lira, una specie di flauto di bambù, la raita, che invece è un oboe rudimentale ad ancia doppia, il tebel, la tarija e naturalmente il bendir, che sono insomma vari tipi di percussioni. Il jimbri è un piccolo liuto invece a tre corde, e il kamajá, il cordofono ad archetto. La trance music, così possiamo dire, di Jojuka, molto ossessiva e ripetitiva, si distingue dalle altre espressioni sonore del sufismo per l'energia dei suoi strumenti a fiato. Questa energia sonora è dovuta soprattutto ai raita, a volte anche chiamato gaita. È uno strumento a doppia ancia che troviamo presente in tutto il Nord Africa. È praticamente uguale allo mizmar arabo e alla zurna turco. Lo si trova anche diffuso nella penisola iberica meridionale. Nel viaggio in Marocco, come ho detto prima, ho raccolto sul campo qualche esempio sonoro. È proprio grazie ai racconti di William Burroughs che nel 1968 il chitarrista Brian Jones, sì, proprio lui, quello dei Rolling Stones, registra per la prima volta i brani jojukesi e lavora alla realizzazione del disco Brian Jones Presents the Pipe of Pan at Jojuka. L'album, pubblicato nel 1971, quando ormai Brian Jones era morto da 2 anni, regala un eco internazionale al cerimoniale locale e spinge numerosi altri artisti a interessarsi alla tradizione marocchina e a visitare il villaggio di Jojuka. Jones, condotto a Jojuka da Ghizin e Amri, grazie al contributo dell'ingegnere George Kianz, che era il suo tecnico del suono, incide i brani nel villaggio e li elabora a Londra. Durante la registrazione in loco, il fondatore dei Rolling Stones probabilmente si unisce come strumentista ai musicisti, suonando la chitarra, le percussioni e anche il sassofono. L'arrivo del chitarrista, un hippie biondo e capellone vestito in modo stravagante, sconvolge gli abitanti di Jojuka tanto quanto la musica dei master musician travolge Brian. Tornato in patria, il chitarrista riduce parecchie ore di nastri incisi sul campo alla durata di un normale LP e applica effetti elettronici a parte del materiale prescelto.
Gran Bazar.
Stiamo ascoltando i Master Musician of Jojuka, registrati da Brian Jones nel 1968. È una miscela affascinante di ritmi e musiche ipnotiche. Jones probabilmente in alcuni casi ha aggiunto e rielaborato alcune tracce. Un disco questo incredibilmente avanti nei tempi, che ha anticipato di un ventennio l'interesse per le musiche del mondo, restando per molto tempo l'unico documento disponibile della musica di Jojuka. Va però ricordato che 5 anni dopo, e cioè nel 1973, il sassofonista Ornette Coleman, accompagnato al villaggio dal giornalista Robert Palmer, realizza una seconda registrazione nel paesino marocchino. Coleman, al sassofono contralto, e Palmer, al clarinetto, improvvisano insieme ai maestri di Jojuka, ma solo parte del materiale inciso viene pubblicato in Dancing in Your Head. In questo caso si tratta di un dialogo serrato tra il free jazz di Coleman e la trance music. Ornette Coleman è il master musician of Jojuka. State sempre ascoltando Gran Bazar, dedicato appunto a alcuni suoni particolari del Marocco. E dopo questi primi due album, cioè quello di Brian Jones e quello di Ornette Coleman, iniziano a concretizzarsi le prime incisioni dei musicisti ad opera di produttori come per esempio Joel Rubiner e Arnold Stahl. Il primo realizza The Master Musician of Jojuka e il secondo appronta un altro disco molto interessante, si chiama Tribe al-Sherif, dove insomma i due dischi vengono incisi entrambi sul campo nel 1972, ma pubblicati rispettivamente nel 1974 e nel 1975. In questo periodo gli strumentisti marocchini iniziano ad assumere il nome di master musician e per ragioni linguistiche e burocratiche cambiano la grafia dal toponimo da Jojuka a Jojuka. Ci ascoltiamo un brano eseguito da due flauti in legno che si chiamano appunto Lira.
Thank you.
Dopo la visita di Brian Jones, i Master Musicians, che abbiamo ascoltato poco fa, lo dicevamo poco fa, hanno collaborato con Ornette Coleman, con gli Stone senza Jones anche, sono presenti in Continental Drift, nell'album Steel Wheels del 1989, anche con il sassofonista jazz Steve Lacy, con Genesis P. Horridge dei Throbbing Gristle e con i Sonic Youth, con Peter Gabriel e con il produttore visionario Bill Laswell. Bill Laswell si recò a Jujuka nel 1991 e allestì un 12 tracce digitale ai piedi del riff per registrare Apocalypse Across the Sky. L'album è in netto contrasto con la registrazione di Brian Jones. Invece di un vortice impetuoso di suono puro che avvolge l'anima, Laswell ha presentato brevi e raffinate versioni pop delle jam trascendentali di Jujuka. Il suono ha una qualità incontaminata, quasi da campana di vetro. Naturalmente, i musicisti dei Master Musician of Jujuka, nei dischi di Brian Jones e Ornette Coleman e le altre pubblicazioni che abbiamo ascoltato, oggi sono cambiati ed ora la formazione marocchina è composta da nuovi musicisti. Il suo leader, ormai da più di 15 anni, è il figlio di Hadji Abdeslam Attar, che era il leader all'epoca di Jones. Suo figlio, dicevamo, Bahir Attar, è il responsabile di questo ensemble che ancora oggi è invitato a diversi festival sia jazz che di musica etnica. L'ultimo lavoro discografico in ordine cronologico è Dancing Under the Moon, registrato nel 2019 nelle montagne del Rif. 110 minuti che comprendono 9 brani. In questo lavoro i Master Musician of Juzhuka hanno registrato diversi stili che caratterizzano appunto il loro stile, realizzando la registrazione nella loro madrassa dal tetto di lamiera, utilizzando però le più moderne attrezzature audio. Il risultato è un album profondamente ipnotico ed intenso, ultimo testamento del gruppo musicale, fortemente mistico e dal valore spirituale. Christian Gilardi vi saluta dunque con una traccia tratta da Dancing Under the Moon, sperando di ritrovarvi nella prossima puntata di Gran Bazar.